www.redigio.it e la storia continua. Nella morsa dell'impero, la resistenza delle città. La superiorità di uomini e mezzi serve a poco. Lo smacco di Alessandria. Come si è detto, la presa di Milano fu il frutto di circostanze eccezionali. Il comune era completamente isolato di fronte a un nemico potentissimo, che poteva proseguire operazioni per tutto il tempo necessario, prolungandole anche durante l'inverno, senza che gli assediati potessero sperare nell'arrivo di aiuti o soccorsi. Condurre una campagna simile contro un avversario in grado di operare contrattacchi non sarebbe stato possibile. Lo stesso Barbarossa conobbe pochi anni dopo un duro smacco quando fra 1174 e 75 cercò di conquistare e distruggere Alessandria e le pur deboli fortificazioni improvvisate dai difensori del centro appena fondato e furono infatti sufficienti a trattenere le armate tedesche finché la minaccia del sopravveniente esercito della Lega obbligò Federico a togliere d'urgenza il campo. Si trattò di una grande sconfitta e pose le basi per quella ben più definitiva di Legnano, in seguito alla quale l'imperatore dovette rinunciare all'ambizione di sottomettere i comuni italiani. Anche il nipote del Barbarossa, Federico II, avrebbe dovuto fare l'amara esperienza di quanto fosse difficile ottenere la resa di una città ben fortificata e soprattutto unita al suo interno e ben decisa a opporre resistenza. Il rovescio da lui subito sotto le mura di Brescia nel 1238 gli impedì infatti di sfruttare appieno il grande successo ottenuto l'anno precedente a Corte Nuova sulle milizie della Seconda Lega Lombarda e di portare a realizzazione il suo progetto di sottomettere i comuni italiani, vendicando le umiliazioni subite dal nonno. Nell'inverno del 1237 l'imperatore era l'apogeo della sua gloria e delle sue ambizioni e dopo la sconfitta di Corte Nuova, la sua principale rivale, Milano, appariva prostrata. Federico decise però di non attaccarla direttamente, ma di proseguire le operazioni, fiaccando definitivamente il morale già basso del nemico. Un esercito alle corde. E la scelta cadde su Brescia, obiettivo a un tempo strategico e simbolico. La città, infatti, da un lato era stata la principale alleata dei milanesi, anche durante la prima Lega Lombarda. Dall'altro rappresentava il perno attraverso il quale collegare i comuni lombardi schieratisi contro gli Svevi, con quelli veneti, sottomessi al legato imperiale Zerino da Romano. Federico II poteva contare su un esercito di dimensioni eccezionali. Alle milizie tedesche e siciliane si erano aggiunti i militi di Cremona e grazie a un'attenta opera diplomatica, piccoli contingenti di cavalieri giunti dall'intera Europa, d'Inghilterra e dell'Ungheria. Con tutto ciò, l'assalto a Brescia fu uno scacco. Federico sperava che, come gran parte dei comuni dell'Italia settentrionale, le città si consegnassero spontaneamente, ma i bresciani si schierarono compatti per la resistenza, cacciando i pochi partigiani dell'imperatore. Dopo aver posto in campo a Goito e devastato i raccolti, lo Svevo, a giugno, dovette rassegnarsi a schierare la sua potente armata attorno alle mura urbane, dove essa si impantanò. Gli scontri furono durissimi e crudeli, tanto che spesso le due parti usarono i prigionieri avversari come scudi, legandoli alle torri d'assalto o appendendoli alle mura, davanti agli arieti. Il conflitto rimane senza esito fino all'autunno inoltrato, quando le pessime condizioni atmosferiche e l'audacia crescente dei bresciani, che in una sortita sortirono di poco la cattura di Federico, con tutto il padiglione reale, obbligarono gli imperiali a ripiegare. Una particolarità dell'assedio di Brescia furono i sofisticati mezzi tecnici messi in campo dalle due parti. www.redigio.it e la storia continua.